Della visione di Fischer-Capra nel campo della fisica, che accomuna le tradizioni spirituali orientali nella loro visione alla visione della fisica contemporanea. Sì. Voi l'avete esaminato?
Io l'ho letto anni e anni fa, cioè un momento bellissimo, nel senso che di fisica io ne so ben poco, però di certo poi un po' anche grazie a Alan Wallace, cioè Brian Alan Wallace ha scritto moltissimi libri, tra cui il primo libro scientifico accademico sulla teoria della coscienza, Hidden Dimensions, che in altri termini la fisica quantistica spendiamo un attimo un po' più libero. Di fatto è arrivata a dire che l'atto di osservazione influisce sull'osservato, ossia l'osservatore inquina, modifica il campo di osservazione per l'atto stesso di osservare, o meglio di misurare, definire. Guardo lì come si muovono questi pianeti, per cui guardo lì e non là, quindi già misuro, definisco il campo. L'atto stesso di definire il campo di osservazione e le regole di osservazione, che cosa sto osservando? Il movimento, quindi non sto osservando altre cose, sto guardando il movimento, quindi definisco. L'atto stesso di osservare quindi implica che chiudo l'osservazione e modifico l'osservazione stessa. Per cui la fisica è arrivata a un certo punto in cui, bene, cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Onde gravitazionali, onde energia, nulla. O meglio, infinite possibilità di esistenza. Il vacuum. C'è dentro la porta, ma c'è veramente la porta? No. Sono particelle, dentro quelle particelle ci sono onde, e poi.
Infatti in teoria non si potrebbe neanche più dire che si toccano le cose in realtà non si toccano, perché sono due vuoti che arrivano vicini.
Per cui se da una parte ha stabilito delle teorie sull'osservato finissime, per cui si sta modificando la piramide della conoscenza che è basata dalla fisica, su cui poi la chimica, la matematica, tutto lì, fino alla psicologia. E le basi della nostra fisica sono newtoniane, cartesiane, cogito ergo sum. Wallace dice, cogito ergo sum non è sbagliato, è semplicemente incompleto. Penso, dunque, sono ciò che penso di essere. E se abbiamo fatto grazie all'osservato, perché da Cartesio in poi si distingue ciò che è misurabile da ciò che non lo è, ambito scientifico, ambito religioso. Quindi il soggetto, il percettore, la coscienza attiene a un mondo che la scienza non studia. Per, ci sono i cartesiani, appartiene a mondi diversi. In realtà, all'interno del dismo, l'osservatore, la coscienza, è il perno di osservazione, è il fulcro su cui l'esperienza si genera, perché sappiamo che nulla esiste al di fuori della nostra mente in questo aspetto, a livello esperienziale. E qui ritorno su ciò che mi diede un
salto quantico.
Un salto quantico, nel senso che non devo cercare lì, ma devo cercare nella mente. Perché la Mapada, primo verso, la mente precede ogni fenomeno. Quindi conoscendo la mente conosciamo tutti i fenomeni. E la mente stessa è vista come un fenomeno, un Dhamma, città di passo. Un fenomeno anche la mente che mi sovrappassa. Se mi attacco, a cosa mi sto attaccando? Questo continuo mentale, no? Per cui l'ultimo anello che viene fatto. Se da una parte la fisica ha creato delle meravigliose teorie sull'osservato, manca una teoria sull'osservatore. Attualmente sapete che c'è il Mind and Life Institute, non so se avete mai sentito parlare, in cui a partire dalla Vela, ma è scomparso, e tantissimi altri scienziati in tutti i campi della scienza, dalla psicologia alla fisica, si avvalgono della metafisica buddista per orientare praticamente il faro della ricerca scientifica. E Wallace ha scritto questo libro che è la prima teoria dell'osservatore, ossia della coscienza. È in inglese, non penso ci sia una traduzione, però magari può interessare a qualcuno. Che non so se è un buon segno o un segno fatto lì. Basta, fatto.
No, magari no. Forse perché devo dire qualcosa.
Ma alla fine, per essere un buon buddista, che cosa bisogna fare? Hai detto che dobbiamo cercare il sé, però non dobbiamo attaccarci al sé. Se mai pure lo trovassimo. Quello dell'attaccamento è proprio un nodo.
E ha due forme, cioè questa presa sul fenomeno ha due distinte manifestazioni: attaccamento in senso stretto, il mio tesoro anche quello lì, quegli occhiali che hai, no, a te, per cui non siamo soddisfatti di quello che c'è, c'è un senso di incompletezza,
e fin qui è comprensibile.
L'altra è l'avversione, il rifiuto, la noia, il non volere, il dolore. Lo vogliamo? Grazie, no, la rabbia, cioè questa è che è una presa negativa, un allontanamento. Di fatto, se vogliamo qualcosa che non abbiamo e cerchiamo di evitare, e quindi ciò che invece arriva, siamo sempre in una proiezione mentale che non esiste, ossia non stiamo osservando ciò che c'è, perché stiamo cercando ciò che vorremmo e che non c'è ancora.
Quindi vivere la rabbia,
quindi sentire anche la rabbia, perché se non la sento, la rabbia mi agisce. Siamo compulsati da azioni. In carcere, questo è molto evidente, riportano episodi in cui, lo vediamo anche nel nostro piccolo, le piccole manifestazioni di rabbia, la tutta in macchina. per cui, cioè, rispetto a una cosa, arriva il semaforo, ce l'abbiamo col semaforo. Se un extraterrestre ci vedesse, la rabbia col semaforo. Arrabbi col traffico, oltre che con le persone, magari a volte è sano, no? In psicologia la rabbia ha un modo sano, perché ci difende o ci muove questa energia supplementare per raggiungere ciò che vogliamo. Ma se è un'illusione alla base, allora cosa stiamo cercando di raggiungere? Allora, da una parte in psicologia sull'ambito relazionale va bene, cioè, ci difendiamo, raggiungiamo lì, ma allo stesso tempo se ciò che vogliamo raggiungere non è possibile raggiungere, o non è possibile adesso, ogni nostro modo per cercare ciò che non possiamo avere per sé.
Ma l'attaccamento alle persone, come fai a non essere attaccato a un figlio? Perché ma non avere paura,
non ho detto i due ambiti di pratica. E per un esperto praticante orientale nato nelle terre buddiste, può essere la Lanka, Malesia, Thailandia, Malesia nella parte buddista chiaramente, la pratica scende. Se andate in Sri Lanka ad esempio, le persone hanno un'amorevolezza, cioè un senso di unione, di fratellanza, di solidarietà e un affetto Vedere di rinunciare all'affetto al bene, all'amore, ma all'attaccamento verso. Allora, un esempio è l'uccello che vola, ha bisogno di due ali. Una sola ala non basta per volare. Un'ala è la compassione, l'altra è la saggezza. In altri termini, solo con la compassione verso l'attaccamento a una persona, con la sofferenza di questa persona, rischieremmo di venire trascinati poi dalla sofferenza verso me stesso. E questa visione amorevole, compassionevole della relazione ha necessariamente bisogno di essere sostenuta dalla saggezza, ossia dalla visione ripetuta che se un fenomeno nasce e io sono un fenomeno, sono destinato non solo a cambiare ma anche a rimetterci in questa forma. Se vedo bene cos'è questo fenomeno, quanto rapidamente sorge e passa, e quindi qui può sorgere una saggezza insight. Allo stesso tempo, in un discorso del Buddha si parla che arrivò una donna con un figlio morto, e Buddha ha dei poteri straordinari oltre ad essere perfettamente risvegliato, per cui c'è tutto il potere, e se tu dici mio figlio, è la vita di un figlio, e lui dice sì, va bene, però prima vai in giro nei villaggi, bussi in ciascuna casa e se trovi, ti darò il figlio, se trovi qualche famiglia, qualche casa in cui non ci sia stato un lutto. E andò, un lutto, sì. Tornò, si fece monaca e si illuminò.
E in carcere come vi passate questi messaggi? Che tipo di metodo proprio usate?
Avete laico, dei gruppi? Sì, gruppi.
Laico ovviamente, ma vuol dire proprio come vi organizzate, cioè quanti sono incarcerati?
Gli incarcerati variano da 4, 5 a 15, 16, poi veniamo a volte i gruppi, in un gruppo invitato magari degli insegnanti, degli esperti esterni. Sono gruppi settimanali di un paio d'ore in cui normalmente, ad esempio, io propongo una pratica iniziale di discesa a terra da tutti i mondi vari, in cui anche lì dentro si può finire preoccupazioni, pensieri, angosce, oppure anche progetti, fantasie, cioè grandi, dice il buon Lorenzo. E quindi posso inserire anche magari dei momenti di lavoro con il corpo, per realtà insomma asana, cioè non so se è un termine che conoscete, dove la mente è, dove si
posiziona, no?
E viene introdotto normalmente come posizione del corpo, ma sono posizione della mente. Dove sono? Dove sei? Asana è dove la mente è, e ha una qualità nello stare dov'è, che l'altra qualità di asana è comoda e stabile, ossia non in guerra, non sul campo di battaglia. Quindi quello non è asana, è una posizione di conflitto col corpo, come con i miei pensieri, ma non accettazione delle proprie posizioni. Dopodiché propongo le pratiche con consapevolezza nella persona seduta, ad esempio, o camminata, la pratica di, diciamo che la prima mezz'ora ce la giochiamo tra i ritardi, tra le cose, il mondo del carcere è un mondo curioso e imprevedibile in certi sensi, per cui quella che arriva, magari diciamo, dopo la prima mezz'ora apro con com'è, che è successo. E un'ora e mezza di gruppo di ascolto. quindi tengo la vita, ci sto, come faccio, cosa farò, e soprattutto sulla gestione delle emozioni, come queste emozioni arrivano, le funzioni mentali, sono lì per un'assenza di consapevolezza in un certo senso. Quindi tutto il fulcro è utilizzare il periodo di detenzione per crescere le risorse che mi aiutano a stare mentre le cose accadono, con dei segmentali possibilmente positivi.
Ma riuscite a lavorare anche sui copioni? Ma tu hai accennato prima, magari se vuoi, copioni sono quelli che noi abbiamo chiamato bolle negli anni passati, gli schemi mentali che condizionano la nostra visione della realtà, di cui spesso non siamo consapevoli.
E se è una pratica di consapevolezza, non può non lavorare anche su questo, perché consapevolezza è vedere e mettere in luce ciò che normalmente non vediamo. Queste bolle, questi schemi mentali, normalmente molti sono inconsci, automatici, come si ripresentano, no? Warhol dice che l'equilibrio in una persona, la felicità è nell'armonia dei tre cervelli. Abbiamo il cervello rettiliano, meccanismi di attacco, fuga, sopravvivenza, per cui a volte a Milano siamo un po' tutti nella sindrome del serpente, no? Perché state allerta, cosa vorrà quello lì? Vuoi qualcosa da me? Il cervello rettiliano, un'amigdala iterativa, in altri termini. È un po' come il nostro cagnolino, che continua a scandagliare il mondo alla ricerca di minacce. Queste minacce a volte sono nello stesso pensiero, delle emozioni, per cui tutto circuito porta il sistema fino al burnout, per cui la consapevolezza è la base, per cui ritorniamo un po' al presente, vediamo effettivamente se queste minacce sono vere o meno, ossia i nostri copioni alla reazione rispetto a ciò che accade possono essere stati funzionali quando eravamo bambini e evitavamo di cadere, di prenderci delle botte, o magari poi c'è una disfunzionalità nel modello, in altri termini, se perdura nel tempo e non viene ricontestualizzato in funzione dell'adeguamento, del cambiamento che è avvenuto. Mi sono perso.
Quindi no, ti chiedevo se riuscite anche in questi gruppi in casa.
Sì, sui modelli sì, stavo dicendo un'altra cosa, che adesso sì, sicuramente c'è. Il nostro ruolo è quello di aiutare la persona a prendere consapevolezza di questi schemi di azione inconsci. E quindi quanto le modalità di pensiero possono essere disfunzionali, quanto le modalità emotive non conosciute, cioè spesse volte una carenza di riconoscimento delle emozioni, quello che facciamo anche è un'alfabetizzazione delle emozioni, una aiuto a riconoscere se è la rabbia, no? Come la senti nel corpo, perché pensieri ci sono in questo stato, cioè cosa, se agisci questa cosa dove ti porta? E quindi in un certo senso è intercettare questi moti nella mente uniti a modalità, e nella postura seduta le istruzioni sono molto semplici. Stai, vabbè, ovviamente ci sono altre istruzioni, però stai, genera l'intenzione di non muoverti a meno che sia necessario, quindi non costrizione, e ti viene voglia di muovere la gamba, prova a rilassarti, senti l'impulso di muoverti, l'impulso di grattarti, c'è sto pochino conciliare, però non è lì, prova a rilassarti, a stare con la voglia di grattarti, come dice il Pepacciato, il prurito, senza grattarti. Iniziamo a familiarizzare con questo disagio e la nostra compulsione a ricercare subito un sollievo, questo è un modello mentale. Per cui l'osservazione che, ok, prova a starci dentro, a rilassarmi dentro, il prurito batte duro. E se ci grattiamo, facciamo meglio o peggio?
Anche tutte le volte quando funge una zanzara.
Cioè, il nostro atto di grattarci, in altri termini, è un copione che aumenta il punito o diminuisce. L'esempio che viene fatto da Pepacciotto è nel punito dato dall'ortica, che più ci grattiamo, sì, più espandiamo il delirio. Quindi il nostro copione alimenta il disagio. E allora qui può essere ampliato nelle discussioni a quali vari copioni stiamo alimentando, nelle relazioni con lo stesso, con i pensieri, con il, col cibo, con...
Quindi riempimento, di spazio vuoto.
Compensazione.
Una mia curiosità. Avevo letto nei nostri gruppi spesso Thich Nhat Hanh.
Sì.
Nei tuoi discorsi come si colloca?
Thich Nhat Hanh è un baluardo all'interno degli insegnanti contemporanei buddisti, è un mostro sacro, in un certo senso. E se non avete mai letto nulla di Thich Nhat Hanh, vi consiglio di leggere qualcosa, per esempio Spegni il fuoco della rabbia.
Poi salvate il matrimonio.
Ma veramente? Ti giuro, veramente? Sì, sì, sì.
Basta, ce l'ho, lo copiamo per Natale.
Per cui è un maestro, nel vero senso della parola, nel rendere fruibili insegnamenti che a volte possono essere duri, aspri, difficili in questa diversità anche di cultura, dalla mente asiatica alla mente occidentale, la transculturazione di questi a volte è insidiosa o difficile, proprio anche la traduzione del termine. Sono stato qua a Milano a una giornata, due giornate,
di pratica. Diciamo che lui, così metto una mia esperienza, no? A me la cosa che mi interessa di questa figura, no? È che lo vedo immerso dentro nella storia, no? Cioè il fatto che lui sia stato presente a Parigi a trattare la pace tra gli americani e dice lunga sul fatto che non è per niente una scelta, no? Come qualcuno di lontano. Quindi qualcuno proprio che vive, che ha vissuto proprio i drammi del suo popolo. Però dall'altra parte, anche quando poi si è spostato in Occidente, questo è quello che io ho letto, appreso, ma poi anche si sente molto, ha molto modernizzato, mi viene da dire quasi occidentalizzato, mi verrebbe quasi da dire questa parola, no? Infatti io, uno dei primi scritti che ho, ricordo, sue meditazioni, e non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto altri, era come tenere un consiglio d'amministrazione. Che uno dice, no, cosa c'entra il buddismo? No, invece c'entra proprio perché, tant'è che io mi ricordo che a suo tempo avevo lanciato in azienda, facciamo un'azienda zen, che voleva dire in buona sostanza, cioè rendiamoci conto di quello che stiamo facendo, dove le nostre azioni ci portano, no? Ragionare intorno anche a questo, no? Quindi mi chiedevo, insomma,
è un
anche se siamo insomma, se siamo in questo flusso,
sì, no?
Che, insomma, Cristina ci sta spingendo molto da questa parte, io la figuro così.
Allora, gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh, i libri, sono estremamente fruibili, semplicissimi e applicati alla realtà quotidiana. A volte sono sempre meditazioni ascetiche o cose che diventano difficili, no? Così anche i testi del Dalai Lama, non so se avete mai detto qualche cosa, sono di una semplicità e l'arte del vivere, proprio qui, adesso, cioè in questo contesto della nostra vita. Come sapete è nata un'onda enorme negli Stati Uniti e poi è arrivata anche in Europa, soprattutto nel paese anglosassone, sta arrivando anche in Italia, è già arrivata la mindfulness, non so se conoscete questo termine, mindful, la mente presente, e, protocolli per la gestione dello stress.
Che è partita da Thich Nhat Hanh attraverso John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn ha assistito dei seminari di Thich Nhat Hanh e ha, diciamo, trasformato, rendendolo fruibile da chiunque, togliendo tutte le particolarità buddiste in modo tale che potesse essere spendibile in tutti i contesti. Esatto. Però è partito da lì. E adesso veramente sta ritornando, ma in modo capillare, cioè proprio a Milano ci saranno, continuano a moltiplicarsi 10, 15, 20 corsi di
mindfulness. Sì.
Anche se intuisco che nelle cose che tu hai detto, che queste cose qui sono un po' estratte.
Dipende dall'operatore. Dipende, passatemi la volgarità, dai cani sotto il sedere che si è fatto l'operatore, in un certo senso, cioè non ci si inventa, per cui bisogna avere il cuscino. Il mio maestro di yoga mi una volta ha portato nel suo ufficio a Cavalli Lama, uno dei centri principali in India di ricerca anche dell'applicazione dello yoga e degli effetti, e dietro la porta, cioè sul ufficio scrivania, roba del genere, questo è il mio luogo di ricerca, tappetino e cuscino per terra, no? Cioè non ci si inventa. Per cui l'unica cosa su cui mi permetto di così porre attenzione è l'esperienza dell'operatore. Ci sono corsi per cui magari in qualche weekend si diventa, soprattutto a livello degli psicoterapeuti, gli stessi Siegel, Tisdale, Williams, non so se conoscete, hanno scritto un libro, Mindfulness al di là del pensiero, sulla prevenzione dell'ICT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, cioè la prevenzione della ricaduta in depressione, basato sul protocollo di Kabat-Zinn, e hanno applicato questo protocollo e non funzionava. Allora sono andati a Kabat-Zinn, ideatore dei protocolli di Mindfulness, e ho detto, ma come non funziona? Facciamo le stesse cose, facciamo il body scan, e la bella cosa, e fare, ma non funziona. E Kabat-Zinn mi chiese, ma com'è la vostra esperienza? È la vostra pratica? È la vostra? Ma devo fare a loro. Perché la trasmissione passa, come dice Corrado Pezza, forse qualcuno conosce, da cuore a cuore. Non ci si inventa, in un certo senso. Quindi negli ambiti di moda, in un certo senso, l'onda grossa piglia un po' anche chi... Per cui siate picchi, come dicono gli inglesi, no? Selezionate e siate molto, nel testo si dice, esigenti con gli insegnanti di consapevolezza.
Grazie.
C'è qualche altra domanda? Il tempo è terminato, ma se c'è qualche altra domanda approfittiamo, poi se no lo lasciamo. Allora ringraziamo.
Grazie a voi.